12 maggio 2020. Galileo, vivere e lavorare ai tempi della peste. Di Anna Marcus Fratto Scientific. Nel giro di pochi mesi il nuovo coronavirus ha messo sotto sopra il nostro mondo, costringendo un po' tutti a lavorare in modi del tutto nuovi. In particolare per gli scienziati, un modello più volte citato di produttività legata a un'epidemia è quello di Isaac Newton, che trascorse il 1666, il suo Annus Mirabilis, tenendosi al riparo dalla pestilenza nella campagna inglese e sviluppando le sue idee sulla gravitazione, l'ottica e il calcolo differenziale e integrale. Isolamento, tranquillità e contemplazione, però, costituiscono uno solo dei possibili modelli per l'attività scientifica in tempi di pestilenza, un modello cui pochi di noi possono realmente sentirsi vicini. Galileo Galilei, l'astronomo, fisico e matematico che fece del telescopio uno strumento scientifico e pose le basi della nuova fisica del moto, può invece ispirarci con un modello di lavoro scientifico in tempi di crisi che sembra più prossimo alla nostra realtà. In effetti, alcuni fra gli anni più travagliati e più esposti in pubblico della vita di Galileo furono proprio quelli della grande pestilenza del 1630-33. Il primo incontro con la peste è nato nel 1564. Galileo era poco più che un bambino a Firenze durante la precedente grande pestilenza che devastò l'Italia settentrionale nel 1575-77, uccidendo 50.000 persone, un terzo di tutta la popolazione, nella sola Venezia. Da studente di medicina all'Università di Pisa, dove cominciò i suoi studi, deve certamente aver appreso molto su quella famigerata malattia. Pur avendo ben presto abbandonato la medicina, malgrado i paterni, per dedicarsi invece alla matematica e all'astronomia, Galileo continuò comunque a leggere e a parlare sulla peste. Nel 1592, Galileo si era assicurato una posizione di prestigio all'Università di Padova, poi nel 1610 pubblicò il Sidereus Nuncius. È uno smilzo volumetto che riferisce delle scoperte da lui fatte con il telescopio, dalle pagine irrompono stelle mai viste prima, montagne che svettano sulla superficie della Luna, e le nuove stelle Medicee, che poi sono satelliti, così chiamate inizialmente nella speranza di assicurarsi un potente protettore, che orbitano intorno a Giove. In quello stesso anno, il suo amico Ottavio Brenzoni gli inviò una copia del trattato che aveva da poco pubblicato sulla peste, il che con il senno di poi ci aiuta a tener presente che le scoperte fatte da Galileo su in cielo non possono mai essere del tutto disgiunte da ciò che accadeva giù per terra. Nella corrispondenza di Galileo si ritrovano costanti riferimenti alla pestilenza che scoppiò in Toscana nel 1630. C'è per esempio la risposta di suo figlio Vincenzio, che si difende per essersi rifugiato in un paesino in quel di Prato lasciando il figlioletto a Galileo. Dico prima che quando mi risolvetti a venir qua su fui mosso dal desiderio di salvar la vita, e non per venir a spasso e pigliar aria. Simpatia e comprensione desta l'umorismo nero di Niccolò Argiunti, discepolo di Galileo e professore di matematica a Pisa, che dopo la chiusura dell'università era tornato a Firenze, a casa del padre, e si duole di essere ricaduto sotto l'autorità del genitore. Io veramente mi aiuterei col far buona vita, ma mio padre, che vuol ch'io muoia sano, mi governa con le bilancine, e a ciò che io non muoia di peste, mi vuol far morir di fame. E ci basta ripensare alla vita che facevamo qualche mese fa per capire che cosa intendeva. Nel 1631, il matematico Benedetto Castelli, il miglior amico di Galileo, quando notava stancamente che gli parevano 1000 anni da quando Galileo era stato a Roma con lui. La stessa pestilenza divenne anche un ostacolo e un'opportunità per la più famosa e controversa delle sue pubblicazioni. Galileo era stato a Roma nella primavera del 1630 e aveva cercato di far in modo da pubblicare in quella città il suo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Per farlo era necessario organizzarne la stampa attraverso la società scientifica di cui era membro, l'Accademia dei Lincei, e ottenere il nulla osta alla pubblicazione sottoponendosi alle procedure dei censori del Vaticano. Quell'estate, però, a Firenze scoppiò la pestilenza e Galileo si risolse a pubblicare l'opera nella propria città, complicando così di molto le normali procedure della censura. Parti del dialogo furono controllate dalle autorità romane, ma altre sezioni, e poi soprattutto la stampa finale, si fecero a Firenze con il riluttante assenso dei censori di Roma. L'andamento di queste procedure censorie disarticolate fra due città e diversi centri di autorità creò grave o in realtà uno spazio in cui Galileo poté esporre i suoi argomenti a favore del moto della Terra in modo più deciso e convincente di quanto non gli sarebbe stato forse concesso in altre circostanze. Nel febbraio del 1632 il dialogo di Galileo era ormai stato stampato a Firenze. Di norma la posta impiegava soltanto qualche giorno per collegare Firenze e Roma, ma a causa della peste molte città avevano imposto restrizioni sanitarie sui viaggi e il trasporto delle merci. Di conseguenza, a giugno non erano arrivate a Roma che due sole copie dei dialoghi, e altre sei ne giunsero a luglio. Con il numero delle copie crebbe l'attenzione verso il suo contenuto e le sue argomentazioni. Quando poi il testo arrivò fino ai circoli delle alte gerarchie cattoliche romane, il Papa Urbano VIII e la Compagnia di Gesù espressero immediatamente la propria indignazione per le libertà che Galileo si era preso in tempi di peste, e nel giro di una settimana il libro venne bandito. Nel settembre 1632 Galileo fu convocato a Roma per essere interrogato dall'Inquisizione. Andava scemando l'epidemia, stava per iniziare il processo contro Galileo. Gli stessi ritardi che avevano rallentato l'invio, la pubblicazione e la circolazione del suo libro sembrarono adesso lavorare a favore di Galileo, che sostenne la propria innocenza e chiese che il processo venisse tenuto a Firenze, dove viveva. In viaggio verso Roma, e per ultima conclusione scrisse al termine di una lunga lettera all'amico nipote del Papa, cardinale e inquisitore Francesco Barberini, quando né la grave età, né le molte corporali indisposizioni, né afflizioni di mente, né la lunghezza di un viaggio per i presenti sospetti travagliosissimo, siano giudicate da cotesto sacro e eccelso tribunale scuse bastanti ad impetrar dispensa o proroga alcuna, io mi porrò in viaggio. L'Inquisizione romana rispose senza mezzi termini, Galileo doveva appunto porsi in viaggio, o sarebbe stato arrestato e condotto a Roma in ceppi. Il 20 gennaio 1633 Galileo partì, il suo viaggio durò più di 3 settimane, quarantena obbligatoria compresa. 6 mesi dopo ebbe termine il suo processo, Galileo ammise i suoi errori e rinnegò i propri scritti davanti alla Santa Inquisizione e partì da Roma per recarsi a Siena, e poi alla sua villa di Arcetri, fuori Firenze, dove avrebbe trascorso agli arresti domiciliari i rimanenti 9 anni della sua vita. Per la maggior parte degli osservatori della censura e del processo contro Galileo, ciò che contava erano le sue idee. Ma sua figlia, Suor Maria Celeste, monaca di clausura dell'Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara, si occupò a distanza delle condizioni fisiche di Galileo. Rinchiusa fra le mura del suo convento, Maria Celeste preparava per lui cibi e medicinali per tener lontana la peste. A una sua lettera del novembre 1630 allegò 2 elettuari, miscele di principi, ed estratti vegetali impastati con miele, che dovevano proteggere la sua salute. Gli mando 2 vasetti di latovaro preservativo dalla peste. Quello che non vi è scritto sopra è composto con fichi secchi, noci, ruta e sale, tenuti insieme dal miele. Gli raccomandava di prenderne la mattina a digiuno quanto una noce, con bervi dietro un poco di greco o vino buono, e dicono che è sperimentato per difensivo mirabile contro la peste. Il secondo farmaco andava preso alla stessa maniera, ma Maria Celeste lo avvertiva che aveva un sapore più amaro. Però gli prometteva che avrebbe migliorato la ricetta se il padre avesse desiderato continuare ad assumere l'uno o l'altro dei preparati. L'anno della peste e del processo presso l'Inquisizione fu per Galileo anche un anno di accudimento intergenerazionale a distanza, con Maria Celeste che si adoperava da dietro le mura del convento per approntare rimedi medici e spirituali in appoggio e a sostegno dell'amato padre. In ansia per la reputazione del padre, Maria Celeste, come altri familiari di Galileo, gli scrisse con regolarità durante il suo viaggio di ritorno, aggiornandolo sui casi di peste nelle zone circostanti. Le lettere giungevano a cadenza regolare, contenevano notiziole epidemiologiche, dettagliavano il numero dei nuovi contagiati del posto e riferivano della sorte di chi guariva o soccombeva al male. La sua famiglia tenne dietro all'andamento della pestilenza, mentre seguiva il procedere del viaggio di Galileo, che rientrava dove avrebbe trascorso agli arresti il resto della vita. Oggi che affrontiamo anche noi una separazione forzata dai nostri cari, dovremmo ricordarci dei tanti modi in cui la famiglia di Galileo lo sostenne devotamente a distanza in un periodo così tumultuoso. Gli anni della peste di Galileo illuminano le reali condizioni dell'impegno scientifico in un mondo pieno di difficoltà. La sfida di articolare le nuove scoperte scientifiche che entrano in conflitto con le dottrine politiche e religiose è quella di portare avanti un programma scientifico internazionale per quasi un decennio di isolamento e di prigionia. E poi, ovviamente, la difficoltà di vivere in un tempo funestato dalla pestilenza. Oggi, che ci stiamo sforzando di trovare il modo di continuare il nostro lavoro scientifico di fronte alla pandemia da coronavirus, io proporrei di leggere Galileo ad esempio di ciò che può fare uno scienziato al tempo della peste. Sostenuto dal suo rapporto con la famiglia e gli amici, e rinforzato da elettuari di frutta secca e miele, Galileo con la sua vita ci insegna che fare scienza in tempi di epidemia non è mai stato semplice, e che però resta essenziale, a dispetto di tutto, perseverare. L'autrice Anna Marcus è assistant professor al Dipartimento di Storia della Scienza della Harvard University. Il suo libro Forbidden Knowledge, Medicine, Science and Censorship in the Early Modern Italy sarà pubblicato nel settembre del 2020.